Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
Buonasera, buonasera a tutti voi che siete qui. Io sono Susanna Marietti, qui con me c'è Patrizio Gonnella, siamo gli autori e i conduttori di Jailhouse Rock, una trasmissione radiofonica che è in onda oramai da 15 anni su Radio Popolare. Jailhouse Rock, il rock della prigione, come recitava questa antica canzone di Elvis Presley. Ogni puntata della nostra trasmissione è dedicata ad un artista o a un gruppo che ha incrociato il carcere nella storia della musica e ci fa da specchio per riuscire a raccontare cosa sono diventate oggi le carceri italiane. Jailhouse Rock va in onda da 15 anni ogni settimana e vi assicuro che potrebbe non finire mai.
Sì, perché non c'è mestiere più pericoloso di quello del musicista. Ma c'è una data ideale alla quale ci piace tornare con la nostra fantasia ogni volta che ovviamente pensiamo a questi lunghi anni di Jailhouse Rock e come fosse la nostra culla, la nostra origine, ed era il 13 gennaio del 1968. Un uomo vestito di nero varca i cancelli di una prigione, entra in una sala mensa gremita di detenuti, sale sul palco con la sua band e si presenta semplicemente così.
Hello, I'm Johnny Cash.
I hear the train a coming, it's rolling around a bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom prison and time keeps dragging on. But that train keeps rolling on down to San Antonio.
Siamo nella prigione di Folsom, in California, una delle più terribili di tutti gli Stati Uniti d'America. Questa è ovviamente Folsom Prison Blues.
But I shot a man in Reno just to watch him die.
La prima volta che ho suonato in un carcere ho pensato che quello era l'unico posto in cui registrare un album dal vivo, aveva detto Johnny Cash. Gli era già capitato di suonare nel carcere di San Quentin, sempre in California, dove poi tornerà, e aveva sentito la grande partecipazione dei detenuti. Chiudete gli occhi e immaginatevi la scena in questa sala mensa, dove le luci non possono venire abbassate, dove le esigenze di sicurezza hanno sempre la priorità. E lui comincia a cantare. E i detenuti all'inizio sono diffidenti, ma a mano che va avanti quel concerto straordinario, sono sempre più rapiti dalla sua voce. E applaudono e parlano e gridano e ridono con lui.
But those people keep on moving.
At Folsom Prison, il disco registrato quel giorno, quel disco che la Columbia Records non voleva fargli registrare perché non ne aveva capito la portata, non vedeva di buon occhio un album inciso in un penitenziario, ci riporta tutto questo. Un disco strepitoso che vende 3 milioni di copie nei soli Stati Uniti d'America.
Sì, il disco funziona, il concerto funziona, ci sono stati tanti concerti nella storia, ma questo funziona. Perché? Perché Johnny Cash è uno di loro. Johnny Cash non era un intellettuale, Johnny Cash non era un attivista, Johnny Cash era uno che poteva stare dall'altra parte, poi ci starà dall'altra parte. Per questo il concerto funziona. E beh, qualche tempo fa noi chiedemmo a un direttore di carcere che ha 40 anni di storia penitenziaria in Italia, dove concerti ce ne sono stati, qual è il concerto che ha funzionato di più? Qual è il concerto dove c'è stata più immedesimazione dei detenuti? E lui ci ha detto Franco Califano.
Noi ovviamente non siamo Johnny Cash, ma con Jailhouse Rock abbiamo immaginato di entrare in carcere con la stessa semplicità, con la stessa immediatezza. Alla trasmissione collaborano anche molti detenuti. Jailhouse Rock è una trasmissione dell'Associazione Antigone, di cui Patrizio è presidente, io sono la coordinatrice nazionale. Antigone si occupa di... si occupa di carcere fin dai primi anni 90, facciamo tante attività diverse che non sto qui a raccontare. Sicuramente quella che forse più ci caratterizza è quella del monitoraggio delle condizioni di detenzione. Siamo autorizzati da oltre 25 anni dal Ministero della Giustizia a visitare tutte le carceri italiane, cosa che facciamo in continuazione, facciamo circa 100 visite l'anno, quindi una ogni 2-3-4 giorni a carceri per adulti e per minori, e ogni anno pubblichiamo in report periodici quello che abbiamo visto dentro, che spesso non sono delle belle cose. E poi facciamo tante altre cose con i nostri avvocati volontari, prendiamo in carico i casi più seri, siamo in vari processi penali per maltrattamenti in carcere o morti sospette.
Sì, e ovviamente dobbiamo fare tanta comunicazione, ma per forza dobbiamo fare comunicazione, perché sui diritti umani non ci dobbiamo chiudere pensando di essere snob e far parlare gli altri. Dobbiamo essere un controcanto. Per questo Jailhouse Rock ha deciso di parlare di carcere attraverso il linguaggio più universale che c'è, quello della musica. In questi anni noi abbiamo raccontato in 15 anni, tutte le settimane, potete immaginare, tante storie. Stasera ne sentirete solo qualcuna. Storie che hanno attraversato le epoche, storie che hanno attraversato i generi musicali. Storie romantiche e leggendarie, come quella che della voce che stiamo ascoltando, del bluesman Led Belly. Siamo negli anni 20 e 30 del secolo scorso. Beh, Led Belly fu incarcerato, era nero, incarcerato e graziato per ben due volte. Prima dal governatore del Texas e poi dal governatore della Louisiana, quando gli Stati Uniti non erano quelli di oggi. E ovviamente lo avevano graziato perché avevano ascoltato la sua musica struggente.
Questa è Governor Pat Neff, che Led Belly scrisse appunto al governatore del Texas, Pat Neff, per chiedere la grazia. Altre delle storie che abbiamo raccontato in trasmissione sono storie più vicine a noi, che ci rimandano alle carceri di oggi, come quelle dei tanti giovani esponenti del rap e della trap anche in Italia. Altre ancora ci raccontano uno spaccato della società in un certo momento, come l'arresto di Mick Jagger e Keith Richards nel 67 per piccoli motivi di droga, che aprì un dibattito profondo e trasversale. Le loro condanne esemplari, si disse, erano perché il rock andava contro i valori costituiti. E i valori costituiti reagivano, e reagivano contro i Rolling Stones, che erano la band più trasgressiva del Regno Unito. Fu un episodio che segnò un punto di svolta nel rapporto tra la cultura giovanile e le autorità britanniche. L'arresto avvenne per mano del duro detective Pilcher, che non amava i ragazzi con i capelli lunghi che si drogano e che con metodi non proprio legali si infiltrava nei quartieri della Londra Beat e iniziò ad arrestare i miti del rock a uno a uno. Oltre a loro, Donovan, Brian Jones, Eric Clapton, 2 su 4 dei Beatles, John Lennon e George Harrison.
Ma noi ad Antigone lo sappiamo, dei duri bisogna sempre diffidare. Qualche tempo dopo, infatti, nel 1972, è proprio il detective Pilcher ad essere arrestato, lui, per falsa testimonianza, e si prese più anni di John Lennon e tutti gli altri messi insieme. Beh, ci sono stati altri tanti grandi concerti nelle carceri, poi a volte sfuggono. Nel 68, abbiamo detto, Johnny Cash. 20 anni dopo, nell'agosto del 1988 le porte del penitenziario di Riker Island a New York si apriranno per i Public Enemy, la band che cambierà per sempre il volto dell'hip hop, la band più politicizzata e radicale della storia del rap. Fight the Power è allo stesso tempo ritmo, potenza e un manifesto politico, mentre Riker Island e la galera dove andarono a suonare è un gigantesco penitenziario, gigantesco, a New York, prende un'intera isola. Oggi sappiamo che Trump vuole riaprire l'isola di Alcatraz, non so chi c'è stato da turista. E lì a Riker Island ancora oggi sono recluse migliaia e migliaia di persone in condizioni terribili. Ci sono storie di abusi e di diritti calpestati. E i Public Enemy, incredibile, nell'88 suonarono lì, in quella palestra. Le autorità lo consentirono, davanti a 250 detenuti e 150 giornalisti. Raccontando il concerto, la rivista Rolling Stone scrisse: a seconda del punto di vista, il penitenziario di Rikers Island è il primo o l'ultimo posto in cui ci si aspetterebbe la presenza del controverso gruppo rap Public Enemy.
E infatti Flavor Flav dei Public Enemy tornerà a Rikers anche come detenuto. La prigione ha ospitato vari artisti, da Thelonious Monk a Miles Davis, da Tupac Shakur a Lil Wayne. Pensate che Tupac la prima volta che è entrato in un carcere non era neanche ancora nato, era nella pancia della madre Afeni, che faceva parte delle Black Panther, ed era accusata di star progettando attentati pazzeschi. Poi fu assolta assieme a tutti i suoi compagni perché erano accuse campate in aria.
E nella prigione di Riker Island c'è stato anche uno di loro, di un gruppo che a Gelato Rock è un po' di casa, un gruppo che nel giugno del 77 riuscì a far arrestare oltre 10 persone del proprio entourage. God Save the Queen, the Fascist Regime, una critica feroce alla monarchia britannica, ed è uno degli episodi più iconici della storia del punk inglese. La ribellione, la protesta contro l'istituzione, la critica feroce all'ipocrisia sociale. È il 7 giugno 1977 e a Londra si festeggia il giubileo d'argento della regina Elisabetta, i 25 anni della sua incoronazione. E i Sex Pistols festeggiano a modo loro. Salgono a bordo di un'imbarcazione chiamata Queen Elizabeth e navigano lungo il Tamigi, suonando i loro brani più provocatori contro la regina e la controcelebrazione. E giunti davanti a Westminster, intornano la loro God Save the Queen. La canzone era uscita un mese prima ed era bandita dalle radio. Siamo ai tempi delle radio private e ovviamente solo lì al limite si potevano ascoltare. La polizia raggiunse la barca e la costrinse ad attraccare. Ci furono scontri e molti arresti, tra cui quello di Malcolm McLaren, manager e creatore dei Sex Pistols. L'episodio ebbe un impatto culturale enorme.
Esattamente un anno e mezzo dopo, Sid Vicious, che nel frattempo si era trasferito a New York, varca per tutti altri motivi il cancello di Rikers Island. Vi rimarrà un paio di mesi, poche ore dopo il rilascio morirà di overdose.
Nella prigione di Rikers, l'ho detto prima, le condizioni di vita sono terribili, erano e sono. E a volte, ovviamente, queste condizioni terribili noi le ritroviamo anche nelle carceri italiane, lo vediamo nelle loro visite, nei 30 anni di impegno della nostra attività personale e di Susanna. E nei 15 anni di Jailhouse Rock abbiamo avuto tante testimonianze anche in radio, come quella di un uomo che aveva una malattia endocrinologica che lo portava a pesare cifre incredibili.
Io Sono entrato in carcere che pesavo 198 kg. Sono stato tenuto tra le mie feci e i miei escrementi nel carcere di Secondigliano, nel carcere di Opera. Nel carcere di Secondigliano sono stato tenuto per 3 anni sporco perché gli infermieri si rifiutavano di pulirmi e impossibilitato a vedere i miei familiari perché non avevano nessun mezzo per trasportarmi al colloquio e non avevano nessun mezzo per farmi fare l'ora d'aria. A Pisa, dopo che ero arrivato a pesare 260 kg, mi hanno scarcerato mettendomi sul carrello della spazzatura.
Queste sono cose che accadono nelle nostre carceri. Oggi in carcere si sta senza respiro, come recita il titolo dell'ultimo rapporto di Antigone. Ci sono istituti dove il tasso di affollamento supera il 200%. Le persone sono più del doppio dei posti letto. Manca il respiro fisicamente, manca lo spazio fisico, ma manca il respiro della speranza. Il carcere cancella ogni speranza di vita. A disperazione aggiunge disperazione. Viviamo un'epoca nella quale si vogliono comprimere i diritti, ma i diritti o sono di tutti o non sono di nessuno. Il 2024 è stato l'anno nel quale si sono registrati più suicidi di sempre nelle carceri italiane. In carcere in Italia ci si toglie la vita 25 volte di più di quanto accade fuori.
A Jailhouse Rock, l'abbiamo detto, collaborano molte persone detenute. E uno dei modi in cui lo fanno è attraverso la realizzazione di un giornale radio settimanale, il GRC, il giornale radio dal carcere. E qui ci hanno voluto parlare del tema dei suicidi, in questo servizio che ascoltiamo insieme.
Cosa ne pensi dei suicidi in carcere?
È un gesto molto brutto il suicidio, è un gesto egoistico, e dico egoista perché ti fai del male e non vai a pensare alle persone che veramente ti vogliono bene.
Tu hai avuto una esperienza per un tentato suicidio, che cosa ti ha portato a questo gesto?
È un attimo, non si può neanche spiegarlo se non si prova. Praticamente il cervello, sappiamo che è un filo di cipolla, basta un soffio e si rompe.
Un saluto da Bollate. Parliamo di suicidi in carcere.
Nel 2024 i suicidi in carcere sono stati 89. Una cifra da record, 89 detenuti che si sono tolti la vita. Molte di queste persone erano giovani ed avevano condanne basse. Non hanno retto, non sono stati controllati, aiutati, nemmeno seguiti come si deve. Alcuni di loro avevano delle fragilità, dei problemi psichiatrici.
Mio ex compagno di cella, l'ho lasciato in cella l'una che sono andato all'aria, sono ritornato indietro perché avevo dimenticato le sigarette, chiamo, non lo trovo, mi faccio aprire dalla gente, lo trovo impiccato nel bagno. Ringraziando il cielo sono arrivato, forse è stato la mano del cielo, sono arrivato in tempo, l'ho tirato giù insieme all'assistente, abbiamo cercato di aiutarlo il più possibile. Dopo l'assistenza ha chiamato i suoi colleghi, ha chiamato il dottore, siamo riusciti a salvarlo. Qualche tempo dopo è ritornato in cella da noi, mi ha ringraziato sbaciucchiandomi tutto, però mi ha detto che c'è stato un momento, perché io ho chiesto come mai ti porta a quella fine, è stato un momento di pieno panico.
Tra le concause che portano i detenuti al suicidio è universalmente riconosciuto il sovraffollamento endemico delle carceri italiane.
Ma quali sono, secondo i detenuti, i motivi che possono indurre al suicidio in carcere?
I motivi sono ben 4. Poche ore trascorse con la famiglia, la possibilità di lavorare ed essere economicamente presenti a casa, l'abbandono della moglie e dei figli perché la lunga condanna, e la possibilità di chiamare ogni volta che hai dei presentimenti o dei problemi, cioè dei pensieri strani, la possibilità di chiamare casa e essere presente a casa.
Io penso che quando uno arriva a suicidarsi si sente un fallito interno, nel senso che non hai ottenuto dalla vita quello che volevi, arrivi a pensare che sei un fallito. Qui all'interno non puoi lottare, in minima parte ti calcolano, quindi quando hai questi problemi non sempre li prendono a tempo.
Il carcere, purtroppo, quel malessere che hai, o quel momento di buio, quel vuoto nero che hai, ci sono istituti che se uno non fa colloqui o non ha, non ha familiari, fai la tua carcerazione da solo dentro una stanza.
Ci salutiamo lasciando aperta questa domanda. C'è una responsabilità oggettiva delle istituzioni o dei suoi funzionari per ogni suicidio avvenuto fra le mura di un carcere?
E lasciamo anche noi aperta questa domanda dei detenuti, i nostri redattori, giornalisti, amici detenuti del carcere di Bollate. Certo, se li si fa telefonare 10 minuti a settimana, si può capire che il sistema è di, propone inutili cattiverie. Verso la metà degli anni Ottanta, una grande, grande voce del metal fu accusata di istigazione al suicidio. Accadde dopo che un ragazzo di 19 anni si sparò alla testa.
Il ragazzo che si uccise aveva addosso le cuffiette del Walkman e stava ascoltando una cassetta di Ozzy Osbourne, ex voce dei Black Sabbath. I toni della sua musica, dissero in particolare i genitori che intentarono le cause giudiziarie, spingevano i giovani verso comportamenti autodistruttivi. L'attenzione si concentrò sulla canzone Suicide Solution, questa canzone nell'album Blizzard of Oz, il primo disco di Osbourne come solista. Si disse che il brano istigava al suicidio, che conteneva anche un messaggio subliminale. Fu coinvolto un istituto specializzato in ricerche bioacustiche. Ozzy Osbourne sosteneva che la parola solution fosse da intendersi come soluzione chimica, perché la canzone parlava dei problemi di alcolismo ed era dedicata a Bon Scott degli AC/DC. Ozzy Osbourne fu assolto in nome della libertà di espressione artistica.
Ma un'altra volta in galera c'è finito dritto dritto, ed era accaduto qualche anno prima.
Qualcuno di voi appassionato di western ricorderà John Wayne nel suo film del lontano 1960, La battaglia di Alamo. John Wayne vi recitava ed era anche regista, voleva celebrare quello che per lui, certo non la persona più progressista del cinema americano, era il grande valore degli uomini che avevano combattuto per l'indipendenza del Texas nel 1836. In quel tempo il Texas era dominato dal Messico. Uno degli episodi più noti e celebrati della guerra di indipendenza è appunto la battaglia di Alamo. L'Alamo è un'antica missione spagnola vicino al paese di San Antonio, che i texani difesero con forza dall'assedio delle truppe messicane, per poi morire tutti valorosamente. L'Alamo rimane il simbolo della rivoluzione texana. Oggi c'è un via vai di turisti, è il luogo dell'orgoglio del Texas. Beh, il 19 febbraio 1982, poco dopo le 3 del pomeriggio, Ozzy Osbourne scopre all'improvviso di dover fare una grande pipì. Era uscito dal suo albergo a San Antonio, dove si trovava in tournée, per scattare un po' di fotografie, ma c'è un particolare: era completamente vestito da donna. La moglie gli aveva nascosto i suoi vestiti mentre dormiva per evitare che uscisse a comprarsi dell'alcol, ma lui non si era fatto scoraggiare, aveva indossato i vestiti di lei, era uscito lo stesso, si era scolato una bella bottiglia di cognac e naturalmente gli era scappata la pipì. Si apparta, trova un sasso che gli sembra adeguato allo scopo, solleva il vestitino ed espleta il suo bisogno.
Ma purtroppo per lui quel sasso non era un sasso qualunque, era un monumento sepolcrale che era parte dell'Alamo. Leggo: se pisci sull'Alamo, pisci sullo stato del Texas, gli disse il poliziotto mentre lo arrestava. E Osbourne fu bandito per molto tempo da San Antonio.
E visto che siamo sul heavy metal inglese, vi raccontiamo quest'altra storia. Siamo nella città di Salisbury, nel sud dell'Inghilterra. È l'anno 2002. Un mesto signore di mezza età fa richiesta di un sussidio al Dipartimento delle Pensioni, tipo l'INPS del Regno Unito. Quella che sta chiedendo è una pensione di invalidità.
Ora, fantasia? No, siamo in Brasile e c'è un uomo che si scatena sopra un palco. Il pubblico salta, canta con lui, le braccia alzate, lui si muove qua e là, afferra l'asta del microfono, incita le persone ai suoi piedi.
Quel mesto signore infermo di Salisbury riceve il suo assegno di invalidità. Ha moglie e due figli e si è fatto male sul lavoro. Ha bisogno di quei soldi.
Ma dall'altra parte del mondo, in Canada, l'uomo che prima avevamo visto in Brasile è sempre sul palco, al saltare e cantare, incitare il pubblico, urlare e mostrare i suoi tatuaggi.
Nella città di Salisbury, al povero invalido è rinnovato l'assegno di invalidità.
Beh, diciamo che accade che praticamente dappertutto ormai, in Messico, in Russia, in India, in giro per l'Europa, il nostro cantante calta i palchi, scatenando il pubblico con le sue esibizioni forsennate.
È un alias, dicono in carcere i detenuti quando vogliono sostenere di non essere stati loro a fare il reato, ma qualcun altro che per caso portava il loro stesso nome. Ecco, questa storia sembrerebbe cominciare con un alias. Ma lui, Paul Di'Anno, antico cantante degli Iron Maiden, che purtroppo ci ha lasciati lo scorso ottobre, che fosse un alias proprio non poteva sostenerlo.
E i giudici avevano avuto vita facile. Seduti sulla loro scrivania si erano guardati su YouTube i filmati di quei concerti e dovettero concludere che quel malinconico signore di mezza età che per portare una minestra calda ai figli aveva dovuto richiedere un assegno di invalidità era proprio la stessa persona di quell'uomo che scatenava le folle saltando sopra i palchi di mezzo mondo.
Aveva truffato lo Stato, la corte non ne fu contenta, finì in carcere per vari mesi prima di ottenere la libertà vigilata. Resta l'ironia di immaginarsi quei giudici parrucconi inglesi tutti intenti a guardarsi i concerti di Paul Di'Anno. Running Free è un brano del primo album degli Iron Maiden del 1980, l'originale è cantata da Paul Di'Anno, ma nella versione che noi abbiamo appena ascoltato è cantata dalla Freedom Sounds. Cos'è la Freedom Sounds? È una band di musicisti detenuti nel carcere di Bollate.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él. Con él, con él, con él, son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, y tú caminando.
A Jailhouse Rock abbiamo incontrato storie divertenti come quelle di Ozzy Osbourne e Paul Di'Anno, ma anche storie tragiche. L'11 settembre del 1973, la mattina presto, a Santiago del Cile, arriva la notizia che un settore della Marina Militare ha occupato la città portuale di Valparaíso. A capo dell'esercito c'era il generale Augusto Pinochet. Appena saputo quel che stava accadendo, il presidente socialista Salvador Allende si precipita nell'imponente palazzo presidenziale della Moneda, comincia a parlare alla radio. prima una volta, poi riprende la parola, poi di nuovo si rivolge ai lavoratori, dice di andare in fabbrica, di mantenere la calma, di evitare le provocazioni, ma con il passare dei minuti Allende capisce che non c'è scampo, che le forze armate sono schierate in massa con i golpisti. Promette al popolo che non lo abbandonerà. I militari tentarono di accordarsi con lui, lo avrebbero fatto scappare, ma lui non accetta. Torna al microfono per dire le sue ultime parole. Lavoratori della mia patria, voglio ringraziarvi per la lealtà che avete sempre avuto. La storia li giudicherà. Allende non uscirà mai da quel palazzo.
Mentre carri armati e aerei assaltavano la Moneda, altri militari andavano in giro per la città a cercare coloro che avevano creduto in quel progetto di società socialista di Allende, e migliaia di persone furono arrestate. E le carceri ordinarie non bastavano più, e lo stadio di Santiago del Cile fu trasformato in un grande carcere. Quel giorno stesso 5.000 persone vi furono rinchiuse, e tra loro c'era Víctor Jara, che anni prima aveva scritto questa bellissima canzone, Te Recuerdo Amanda. Víctor Jara è morto in quello stadio, brutalmente torturato dai militari. Gli ruppero le mani con le quali suonava la sua musica di impegno sociale. La dittatura fece distruggere le matrici delle sue canzoni. Se oggi le possiamo ascoltare, perché sua moglie riuscì a scappare dal Cile nascondendo con sé alcuni nastri del marito.
Desde el hondo crisol de la patria se levanta el clamor popular, ya se anuncia la nueva alborada, todo Chile comienza a cantar.
Gli Intilimani erano parte di quello stesso movimento musicale rivoluzionario di Víctor Jara, quello della nuova canzone cilena. Loro però furono più fortunati. A Gilas Rock abbiamo raggiunto in Cile Jorge Coulon, storico fondatore degli Intilimani.
Jorge, l'11 settembre del 73 voi casualmente eravate in tournée in Italia. Fu Giancarlo Paglietta, dirigente comunista, a dirvi restate qui, ben sapendo che si andava incontro a un lunghissimo esilio. Che cos'è la pena dell'esilio?
Guarda, quando c'è stato il colpo, noi dovevamo essere 2 settimane in Italia per fare alcuni festival dell'Unità all'epoca, e siamo stati sorpresi dal golpe a Roma e siamo rimasti in Italia come residenza. Guarda, vivere da esiliato veramente una... I greci antichi ti facevano scegliere tra l'esilio e la morte, diciamo. Diciamo che non è la morte, ma è una sorta di morte civica o di morte a piccole dosi, perché non sai se tornerai dai tuoi. Per uno che vive intensamente la vita sociale e politica del proprio paese, sì, è una pena crudele l'esilio.
L'esilio degli Intilimani in Italia durò 15 anni. Torniamo negli Stati Uniti d'America. È un lunedì di ottobre del 1967, sono le 5 del mattino. Circa 200 persone raggiungono il centro di arruolamento della città di Oakland, in California, e ne bloccano gli ingressi per protestare contro la guerra in Vietnam. Quella settimana di protesta andrà sotto il nome di Stop the Draft Week, settimana di stop all'arruolamento. John Baez, grande icona della musica folk, attivista pacifista, fu arrestata insieme a una settantina di altre donne, tra cui sua madre, mentre tentava di impedire ai precettati di entrare nel centro di arruolamento di Oakland. Fu mandata nella prigione di Santa Rita. Lo stesso giorno, nella vicina San Francisco, un noto attivista contro la guerra che si chiamava David Harris tenne un comizio davanti alla folla e fece passare tra la gente un cestino che ritornò alla base pieno, strabordante di carte. Erano le cartoline di reclutamento militare che tanti giovani avevano ricevuto e che ora, incitati dalle parole di Harris, rifiutavano per protesta. Harris chiamava all'obiezione a questa forma pacifica di dissenso. Qualche giorno dopo, le cartoline, più di 1000, furono tutte insieme riconsegnate al Ministero della Giustizia. Anche David Harris finì nella prigione di Santa Rita, conobbe John Bites e i due si sposarono.
Furio Colombo, un grande giornalista italiano, a lungo corrispondente negli Stati Uniti, è morto all'inizio di questo 2025. Lui ha raccontato la realtà statunitense in modo molto diretto, molto vicino, approfondito, e ha vissuto in prima persona questa vicenda di John Bites. Noi a Jailhouse Rock, prima che ci lasciasse, gli avevamo chiesto di raccontarci questo episodio.
Beh, l'episodio lo ricordo nei tre momenti dell'arresto, dell'accompagnamento in carcere. Io sono andato con lei in quel caso in carcere di Santa Rita, in California, in un posto più isolato e sperduto della California, e poi nel giorno in cui, 2 mesi dopo, sono andato a prenderla, e lo abbiamo ricordato poche settimane fa, abbiamo riparlato di quell'evento e del fatto che l'abbiamo vissuto insieme, ecco, un evento abbastanza emozionante, di quelli che non si dimenticano facilmente.
C'è un altro grandissimo episodio della sua vita che mi piacerebbe che lei raccontasse qui. Noi qui a Jailhouse Rock tante volte abbiamo testimoniato la grande musica nera e la grande musica che si è battuta per i diritti civili degli afroamericani. Lei era in casa della famiglia di Martin Luther King il giorno in cui è stato ucciso, è vero?
Sì, è vero, con i bambini e con la moglie. E quindi è stata un'esperienza drammatica, impressionante, anche perché i bambini erano piccoli allora. Martin Junior avrà avuto 11 anni, 12 anni, e tutti gli altri erano, gli altri due erano più piccoli, e quindi c'era anche il problema: che cosa si fa intorno a una tavola in una famiglia nel momento in cui si apprende la notizia di questa tragica grandezza.
Ovviamente la famiglia non era la sola ad aver appreso in quel momento una notizia di questa tragica grandezza.
Quel pomeriggio del 4 aprile del 1968, nello stesso momento, tutte le persone in tutte le case in tutti gli Stati Uniti d'America erano rimaste bloccate davanti alla televisione. Era stato ucciso Martin Luther King, l'uomo che si era battuto senza violenza per i diritti civili, il premio Nobel per la pace. Il popolo afroamericano scese in piazza. In tantissime città le strade furono incendiate dalle rivolte. La rabbia era troppa.
La città di Boston viveva una situazione di particolare tensione, perché è qui che storicamente attraccavano le navi con le persone da destinare alle piantagioni, alla schiavitù. Nel quartiere di Roxbury c'è da sempre una fortissima comunità afroamericana. Quel giorno al Boston Garden era previsto un concerto di James Brown. Saputo dell'uccisione di Martin Luther King, il sindaco di Boston va da lui e lo prega di non annullare il concerto. James Brown era amatissimo dalla comunità nera. Gli chiede aiuto per la sua città, gli chiede di suonare per calmare la sua gente. C'è un bel documentario che si chiama The Night James Brown Saved Boston, la notte in cui James Brown ha salvato Boston, perché così fu. Il sindaco fece mandare per tutto il giorno annunci a intervalli regolari dicendo che il concerto di James Brown sarebbe stato trasmesso dalla TV pubblica di Boston. Lui suonò per 6 lunghissime ore, dal palco invitò tutti alla non violenza nello spirito di Martin Luther King, e per 6 lunghissime ore la gente preferì stare a casa di fronte alla TV piuttosto che scendere in strada, e Boston era salva. Il giorno dopo James Brown fu chiamato dal sindaco di Washington, che gli chiedeva la stessa cosa, di aiutare anche la sua città. Volò a Washington, scese nelle strade, parlò con la gente, fu ringraziato dal presidente degli Stati Uniti in persona. Say it loud, I'm black and I'm proud, era una frase dello stesso Martin Luther King. Questo brano nasce a seguito di quei giorni e diventa immediatamente un inno del Black Power. Adesso cambiamo completamente atmosfera, cambiamo continente, cambiamo epoca. Prima di raccontarvi questa storiella, però, dobbiamo farvi una rivelazione. Patrizio, un tempo, per alcuni anni, ha fatto il direttore di carcere. Ebbene sì, da giovane laureato in giurisprudenza aveva partecipato a un concorso pubblico ed era stato mandato come vice direttore nel carcere di Padova. Questo episodio è realmente accaduto. Una mattina del novembre del 1993, come tutte le mattine, Patrizio si reca al lavoro nel carcere di Padova. Buongiorno, dottore, gli dice l'agente di turno all'ingresso.
E io ricambiai il saluto del poliziotto ed entrai in carcere. Appena mi fui lasciato la guardiola alle spalle, sentii che il poliziotto aveva intonato un orecchiabile motivetto. Non ci feci troppo caso, andai avanti, arrivai al corridoio e l'agente di turno al cancello interno mi salutò.
Buongiorno, dottore.
Buongiorno, dissi io. E passai avanti. Fatti tre passi, sentii l'uomo fischiettare lo stesso motivetto. Già udito prima. Boh, ragionai. Eravamo tutti meridionali, E ancora ci feci caso relativamente. Passai di fronte all'ufficio matricola e da dentro la stanza l'agente matricolista mi salutò.
Buongiorno, dottore.
Buongiorno. Ricambiai e continuai per la strada. In carcere si fanno 10-20 buongiorni, 10-20 caffè. E continuai per la mia strada. Ma ecco che, fatti pochi passi, sentii uscire dal vano della porta il solito ritornello. Era un motivo assai noto, di quelli che rimangono impressi e si cantano per un'estate intera, invadendo le radio e i jukebox delle vacanze. Boh, sospirai, boh, due volte. Cominciava a farsi difficile non darci peso. Proseguì il cammino, il mio cammino. In cucina c'erano i primi detenuti cuochi che si apprestavano a preparare i pasti. Mi salutarono cordialmente.
Buongiorno, dottore.
Buongiorno, risposi. E già dimentico del mio sospiro, ero tornato ai miei pensieri. Pochi secondi, ed ecco quegli uomini canticchiare. Tra sé e sé, in un corretto improvvisato, la solita musichetta. E cominciai a prestarvi sempre più attenzione. Ciò nonostante, decisi di proseguire per la mia strada e, arrivato di fronte alla porta del mio ufficio, incrociai un altro agente che mi porse la posta e mi salutò rispettosamente.
Buongiorno, dottore.
Buongiorno a lei. Infilai la chiave nella serratura, feci per aprire, ma subito mi arrestai. L'agente aveva preso allegramente a intonare sempre quel solito motivetto. Mi girai di scatto. Ma scusi, ma lei cosa canta? Domandai, facendolo trasalire. Perché stamattina cantate tutti questo ritornello?
E come, dottore, non lo sa? Sta qui di sotto, l'hanno portato da noi.
Avevano arrestato Johnson Righeira, però poi è stato assolto. E guardate che ce lo dobbiamo sempre ricordare, che le persone sono innocenti fino alla sentenza definitiva di condanna.
La detenzione ha un impatto molto forte anche sul corpo fisico, anche una detenzione tutto sommato breve come quella di Johnson Righeira, figuriamoci una detenzione lunga. Il tempo trascorso in carcere modifica le sensazioni fisiche, il corpo si adatta alla detenzione, agli spazi chiusi, a non vedere lontano. E quando accade che si esce fuori di nuovo, l'impatto è fortissimo e imprevisto.
Il più grande errore che si può fare è tenere una persona in cattività per tanti anni e poi tutto a un tratto metterla fuori. Pensate a chi, per esempio, era dentro prima che ci fosse la rivoluzione di internet, esce e non capisce più nulla. Ci capita a noi di incontrare persone che non sanno più attraversare la strada. Se vogliamo veramente costruire una pena che abbia senso, è necessario, è assolutamente necessario, oltre al fatto che è una garanzia per la sicurezza di tutti, che ci sia una preparazione al rilascio e che quindi, per esempio, ci sia la possibilità di usufruire, verso la fine della pena, di alcuni permessi, premio, che ti diano la possibilità pian piano di riabituarti alla libertà. È chiaro che ci potrà essere, come c'è stato di recente, un tragico caso di cronaca, ma noi che siamo razionali e non emotivi, dobbiamo sapere che le statistiche ci dicono che le persone che commettono reati durante i permessi premio sono una percentuale insignificante. Mario fa parte della redazione romana di Rebibbia e del nostro GRC, il giornale radio dal carcere, in onda per Dentro Jealous Rock. Sentite, qui ci descrive il suo primo permesso premio.
La prima volta tutti quanti mi dicono: guarda, quando va in permesso sentirai tutte le voci strane, sentirai i profumi, sbanderai mentre cammini. Io dico: ma che cacchio sta a dire sbando, cammini, profumi? Ma quando sono uscito la prima volta, me l'avessero mai detto, ho preso, sono uscito, i soldi erano cambiati, sempre la lira, però erano diversi. Come sono uscito dal cancello grande, inizio a camminare per andare alla stazione e veramente sbandavo, sentivo i clacson, mi mettevo paura, mi giravo, dico: cacchio sta, mi stanno a investire, e non vedevo nessuno. Poi sentivo i profumi dei fiori, alberi, pini, mi giravo e non ci stava manco una pianta, tutte case. Poi sentivo l'odore del caffè, lo zitto, e dico: meno male, ma quanto ho camminato, sono arrivato al bar. C'erano 200-300 metri, era proprio vero, si erano riaperti tutti i cinque sensi, odore, olfatto, tutto quanto, l'udito. Poi arriva alla stazione, a un certo punto metto lì per terra, tutto quanto, la gente sembrava mi guardava tutta strana, e ho iniziato a fare avanti indietro fino all'arrivo del treno, facevo 3 metri avanti e 3 metri, e ritornavo indietro, 3 metri e 3 metri, ed era la lunghezza della cella. Come arrivo a casa, io non ho avvisato nessuno, sono al campanello: chi è? Amasso Mario. Mi madre: Mario chi? So io, Mario. Mario chi? Ah, ma sono tuo figlio! Oddio, 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 mamma mia, Mario! E il cane poi, prima di tutto, prima avevo lì che abbaiava, poi dopo un po' mi hanno usato, ha iniziato a gironzola come un pazzo, mi è saltato addosso, mi ha leccato tutto. E poi è stato un casino, mia madre ha telefonato ai parenti, 2 giorni è stato un via vai a casa mia. E questo è stato il primo permesso.
Sì, e Mario... appunto, c'è una mamma ce l'aveva, ce l'ha, ed è che si sorprende. Beh, c'è chi, le madri non li aspettano. Le madri non li aspettano perché non hanno avuto questa fortuna delle madri che li aspettano. Molti che a volte noi adulti, quando ascoltiamo i nostri figli, che ascoltano la trap o la musica rap, quella vera, quella autentica, non quella solo ed esclusivamente per, diciamo, allargare la parte commerciale della propria vita, dovremmo sapere che molti di questi hanno delle storie molto complicate, storie dove non hanno mai avuto la fortuna di stare da ragazzini, da bambini, da adolescenti in una famiglia. Questa è la storia di Baby Gang, che noi abbiamo conosciuto, io e Susanna, nel carcere di Busto Arsizio. Baby Gang è un ragazzo di seconda generazione, lo chiamo così come famoso. Per i più grandi, sappiate che Baby Gang è forse fra la top 3 degli ascolti su Spotify in Italia, Beh, Baby Gang era un bambino di pochi, diciamo meno di 10 anni, e viveva per strada. A 9, 10, 11, 12 anni, ognuno si può immaginare un proprio figlio, un proprio nipote che vive per strada. Cosa farà questo ragazzino? Come vive per strada? Vive nella perfetta legalità, ragazzino di seconda generazione. Ovviamente vive di stenti, vive di quello che riesce a fare. E ovviamente qual è lo stato che incontra per primo? L'assistente sociale? No, incontra il poliziotto. E a 14 anni qual è l'istituzione che incontra? Incontra la scuola? No, incontra il carcere. E quindi lui inizia questa vita fra carceri minorili e carceri per adulti. Poi fortunatamente la vita è fatta di incontri e incontra Don Burgio a Milano. E Don Burgio gli dà una possibilità, dice: oh, ma canti, suoni bene, c'è un bel flow. e gli mette a disposizione la sua sala musica. Ora, a me non di rado mi capita di usare il testo di Baby Kang come testo di lezione per parlare di carcere, un testo che a volte i nostri stessi figli e nipoti non vedono, non lo cantano, ma non capiscono quello che sta dicendo. Ed è un racconto autentico e non mediato del carcere, ci può piacere o della sua vita, ci può piacere o ci può non piacere. Ehi, bra! Si chiama Cella 1. Mi ricordo quando eravamo bimbi, giocavamo a porta con i sinti. Dopo siamo cresciuti, ma sempre coi sinti, bra, giocavamo a poker, ma dietro i blindi. Quello è il destino sociale. È quello che alcuni potrebbero chiamare una giustizia selettiva di classe, perché in galera dei colletti bianchi noi ne vediamo molto pochi quando andiamo nelle nostre visite. Molto, ma molto pochi. Perché se andiamo nelle sezioni circondariali delle grandi città, in galera troviamo i poveri, i tossicodipendenti, le persone con problemi psichiatrici, i minori non accompagnati, come Baby Gang. E ancora, l'ultimo, un altro, due righe di Cella 1. Ancora no, non ho parlato fratello, di galera. Raga, almeno fate parlare chi dentro c'era. Fate parlare noi, chi dentro c'era. Ragazzi, siamo noi che vi possiamo raccontare cos'è il carcere. Guardate che se Baby Gang non ne avrà consapevolezza. Ma questa è la storia della più grande, la storia più nobile della politica italiana del Novecento e del diritto italiano, che diceva che in galera, la galera, per poterla riformare, devi averla vista. Lo diceva Filippo Turati nel 1904 in un discorso sulla vergogna delle carceri italiane davanti al Parlamento di allora. Lo ridisse il più grande giurista del Novecento, Piero Calamandrei. Per chi ha frequentato le aule di giurisprudenza lo conoscerà, che diceva bisogna avere visto. Fra, dice lui, in galera, io l'ho vista, io te la posso raccontare. E poi, a me piace quel fra, A me quel fra piace, fratello, ma che perché dobbiamo ridere di chi fra loro si chiama fratello?
E ora vogliamo salutarvi su una storia, purtroppo tutta italiana, una storia che riguarda un giudice, che oggi non c'è più, che in passato ha arrestato uno dei nostri cantautori più noti e che però nella sua vita non ha fatto solo questo. Il 17 agosto del 1979 viene eseguito a Milano un mandato di cattura emesso dal giudice Salvatore Cassata del Tribunale di Marsala in Sicilia. L'accusa ha a che fare con uno spinello per un episodio del tutto inventato da un ragazzino che poi ritrattò che sarebbe accaduto a una festa dell'Unità a Marsala. L'uomo viene arrestato e viene portato nella casa circondariale di Marsala. Addirittura per un presunto reato minimo avvenuto anni prima e del tutto inventato, l'uomo sarà poi assolto, il giudice dispone la custodia cautelare in carcere. Ma come abbiamo detto, non è la sola cosa che Salvatore Cassata ha fatto nella sua vita. Il 5 di maggio del 1972 il velivolo dell'Alitalia AZ-112 era partito dall'aeroporto romano di Fiumicino alla volta di quello palermitano di Punta Raisi. Il tempo era buono, a bordo c'erano 115 persone. Il 7 maggio, due giorni dopo, c'erano le elezioni, le prime elezioni anticipate che l'Italia repubblicana abbia mai visto. Giovanni Leone aveva sciolto le camere e molti tornavano a casa per votare. Arrivato vicino al famigerato Punta Raisi, no, nel 78 poi ci sarà un altro disastro aereo che lo coinvolgerà, poi nell'80 ci sarà Ustica, l'aereo non atterrò ma si schiantò contro il crinale di Montagna Longa. Erano quasi le 10:30 di sera e morirono tutti. Anche i piloti che non potettero dunque difendersi da quella che poi fu la versione ufficiale. La colpa era loro, non avevano aderito alle disposizioni di volo.
Giuseppe Peri era vicequestore a Trapani. Il 22 agosto del 77 Giuseppe Peri inviò un rapporto alle procure di Trapani, Palermo, Agrigento, Taranto, Milano, Torino e quella di Marsala, dove c'era il nostro giudice Salvatore Cassata. Peri aveva dedicato tanto tempo a indagare su una serie di rapimenti e omicidi in territorio siciliano che lo avevano condotto al disastro aereo di Montagnalonga. Si legge nel rapporto: «È esistita ed esiste una potente organizzazione dedita alla consumazione dei sequestri di persona, con richiesta di prezzi di riscatto di diversi miliardi, per fini eversivi, i cui promotori, mandanti dei sequestri, vanno ricercati negli ambienti politici delle trame nere ed in ambienti insospettabili, ovvero ambienti militari, connessi a una centrale eversiva di cui fanno parte individui al di sopra di ogni sospetto, inseriti nell'apparato statale ai vari livelli».
Qual era la tesi del rapporto Peri, sintetizzandola un po' grossolanamente? Alcune organizzazioni delle versioni nera compievano sequestri a scopo di autofinanziamento. Queste stesse organizzazioni erano in contatto, insieme anche ad associazioni mafiose, con ambienti militari legati a Gladio e ai servizi segreti italiani, che a loro volta erano legati alla CIA. Lo scopo era sempre lo stesso, la strategia della tensione, come Piazza Fontana e come tante altre stragi italiane a venire. I comunisti non dovevano andare al governo e allora ci si serviva di organizzazioni eversive per seminare la paura e giustificare agli occhi degli italiani un governo forte e autoritario. Gli stessi che avevano eseguito quei sequestri di persona avevano anche ucciso dei magistrati, sosteneva Peri, che si erano occupati di loro, si pensi al giudice Occorzio, nonché avevano ucciso le 115 persone del velivolo AZ-112 schiantatosi contro il crinale di Montagnalonga. Questo sosteneva il vicequestore Giuseppe Peri, cioè era stato un attentato, non un errore dei piloti, doveva servire a seminare paura. I familiari delle vittime non hanno mai creduto alla tesi dell'incidente e si sono molto sorpresi del fatto che non fossero state fatte delle perizie sui cadaveri, dalle quali poteva emergere se la morte fosse avvenuta a seguito di un'esplosione.
Il signor giudice, Salvatore Cassata, ricevuto il rapporto Peri, immediatamente lo archiviò, tacciandolo di visionarietà e affossando per sempre la possibilità anche solo di indagare su quelle tesi. Giuseppe Varchi, il capo di gabinetto della questura di Trapani, dove Giuseppe Peri lavorava, lo fece trasferire. Lo mandò a Messina, a Palermo, gli tolse subito l'indagine e gli fece passare qualche anno con incarichi irrilevanti e burocratici. Dopodiché, il 1 gennaio del 1982, Giuseppe Peri morì di infarto o forse di crepacuore.
Nel frattempo però era successa una cosa. Nel 1981, qualche mese prima della morte di Peri, a partire dalla perquisizione disposta da Gherardo Colombo degli archivi della fabbrica di Licio Gelli, escono le liste degli iscritti alla P2. E di chi è la tessera numero 2193? Del dottor Giuseppe Varchi, quello che allontana Peri da Trapani. E di chi è invece la tessera numero 2187? Del procuratore di Marsala, il signor giudice Salvatore Cassata.
Dopo l'arresto del cantautore Roberto Vecchioni, Cassata era partito per le sue vacanze al mare. Solo il mese dopo tornerà per fargli l'interrogatorio. E noi ci salutiamo su questo brano. Grazie a tutti per la serata.
Signor giudice, le stelle sono chiare per chi le può vedere, ma